E così è arrivato il mio turno per ringraziarvi, per salutarvi. È il vostro Enzo, appunto, che vi saluta, che vi abbraccia tutti quanti. E stiamo studiando, voglio ricordarvi, il libro profetico di Amos. Siamo nell'Antico Testamento, quindi. Amos inizia il suo libro con giudizi sulle nazioni attorno a Israele, ossia contro la Siria, la Filistia, i Fenici, gli Ammoniti e contro i Moabiti. Ora Amos si rivolge a esortare Giuda, il regno del sud, dal quale egli stesso viene. Leggiamo i versetti 4 e 5 da Amos capitolo 2. Così parla il Signore: per 3 misfatti di Giuda, anzi per 4, io non revocherò la mia sentenza, perché hanno disprezzato la legge del Signore e non hanno osservato i suoi precetti, e perché si sono lasciati sviare dai loro falsi dei, dietro i quali erano già andati i loro padri. Io manderò in Giuda un fuoco che divorerà i palazzi di Gerusalemme. Così parla il Signore: per 3 misfatti di Giuda, anzi per 4, io non revocherò la mia sentenza. Anche in questo caso, Dio potrebbe elencare molte trasgressioni delle quali essi erano colpevoli, ma qui c'è la chiave che ci rivela il numero 1, e cioè perché hanno disprezzato la legge del Signore e non hanno osservato i suoi precetti, e perché si sono lasciati sviare dai loro falsi dei, dietro i quali erano già andati i loro padri. Questo è dire in maniera molto breve quello che i profeti Geremia ed Ezechiele dissero in molte pagine, cioè che Dio avrebbe giudicato il regno del sud perché non avevano ubbidito ai suoi comandamenti e avevano disprezzato la sua legge. Giuda aveva la legge di Dio e la disprezzò. Avevano anche il Tempio che era a Gerusalemme, ma non onorarono il Signore. Per questo Dio ora li giudica in base alla legge. Hai notato, amico, amica, che considerando questi giudizi, Dio non giudicò nessuna delle altre nazioni per un motivo qualunque. Egli giudicò queste nazioni per dei peccati specifici, comuni all'uomo naturale, anche ai nostri giorni. Infatti, queste nazioni, non avendo la legge di Dio, non furono giudicate secondo la sua legge. Per Israele, ripetutamente Amos menziona, come lo fanno gli altri profeti, che ci sarebbe stato un giudizio di fuoco per loro. E quando si verificò che Nabucodonosor venne contro la città, egli bruciò e rase al suolo Gerusalemme. Passiamo ora a considerare il giudizio contro Israele a motivo della sua immoralità. Ricorda che Amos sta portando il messaggio a Betel, nel regno del nord, e che sta parlando alla presenza del re. Io penso che ogni volta che egli si alzava a parlare, prendesse come suo soggetto una di queste nazioni, pronunciando su di esse il giudizio di Dio. Ora, aveva anche parlato di Giuda e con questo si avvicina parecchio a casa. Può essere che alcune persone si siano sentite sulle spine quando egli menzionò Giuda. Sarà utile ricordare anche che a quel tempo le 10 tribù del nord e le 2 tribù del sud erano in guerra l'una contro l'altra. Ci furono varie occasioni durante le quali fecero alleanze, ma ciò era più per paura che per necessità. Infatti, per la maggior parte del tempo furono nemici. Per questo Amos diede per primo il suo messaggio di giudizio contro il regno del sud. Tutti erano presenti e tutti probabilmente dissero Amen per esprimere il loro accordo che Dio giudicasse Gerusalemme e Giuda. Ma per quanto riguarda il regno del nord? Beh, ora iniziando con il versetto 6 di Amos capitolo 2, egli parlerà di questo regno dove risiedeva il re col quale parlava in quel momento. Amos, dicendo quanto Dio gli aveva ordinato di dire, iniziava a compromettersi, ma egli non ebbe paura e disse la verità. A questo riguardo vi voglio raccontare un aneddoto. Si racconta che un predicatore, una domenica mattina, stava predicando contro vari peccati. Predicò contro il peccato dell'ubriachezza e una donna che era seduta nella congregazione disse ad alta voce Amen. Egli predicò contro il fumo e lei disse Amen. Poi, quando iniziò a predicare contro il peccato della maldicenza, lei, girandosi dall'altra parte, mormorò «Ora ha smesso di predicare ed è passato ad impicciarsi dei fatti altrui». Anche Amos sta iniziando a impicciarsi e parlerà del peccato di quelle persone che gli stanno davanti. Il suo messaggio non sarà più sui Moabiti, ma sui peccati del regno del nord. Anch'essi avevano la legge di Dio ed erano educati nei suoi comandamenti, ma non li osservavano. Ascolta Amos mentre parla, versetto 6 del capitolo 2. Così parla il Signore: per 3 misfatti di Israele, anzi per 4, io non revocherò la mia sentenza, perché vendono il giusto per denaro e il povero a causa di un paio di sandali. Così parla il Signore. Egli inizia con l'autorità che gli dava il Signore di annunciare la sua parola. Lasciami dire che Io non ho mai sentito delle persone oggi che iniziassero il loro discorso con le parole «Così parla il Signore». Ma ritengo però che questo debba essere la base di un vero ministero svolto da un pulpito. Troviamo anche per Israele le parole dette precedentemente in tutti i giudizi di Dio, per 3 misfatti di Israele, anzi per 4. Io non revocherò la mia sentenza. Amos non si occuperà dei 10 comandamenti come lo aveva fatto con Giuda, ma con la legge mosaica che aveva a che fare con la vita di tutti i giorni dell'uomo. Perché vendono il giusto per denaro e il povero a causa di un paio di sandali. Le 10 tribù del nord avevano la legge mosaica, ma stavano commettendo gli stessi peccati delle nazioni che erano intorno a loro. La gravità consisteva nel fatto che Israele, il popolo che Dio aveva portato fuori da quella terra molto colpevole, commetteva ora gli stessi peccati. Prima di tutto abbiamo qui il maltrattamento dei poveri. Troverai che Amos ha molto da dire sui poveri. Al capitolo 4, infatti, al versetto 1, leggiamo: «Ascoltate questa parola, bacche di Basan, che state sul monte di Samaria, voi che opprimete gli umili, maltrattate i poveri, e dite ai vostri mariti, portate qua, che beviamo». Mentre in Amos 5, al versetto 11, ascolta ancora cosa ci dice. «Perciò, visto che calpestate il povero ed esigete da lui tributi di frumento, voi fabbricate case di pietre squadrate, ma non le abiterete, piantate vigne deliziose, ma non ne berrete il vino». E nello studiare i profeti vedo ripetutamente che i poveri non riceveranno giustizia che gli è dovuta e che non saranno trattati giustamente su questa terra, fino a che Gesù Cristo non vi regnerà. Quindi l'unica speranza dei poveri è in Gesù Cristo. Sì, Egli un giorno porterà la vera giustizia ai poveri. Anche oggi Dio giudica una nazione per il suo trattamento nei riguardi dei poveri. Infatti Egli anticamente diede un numero di leggi riguardanti questo argomento, di cui ne menzionerò una sola che si trova scritta in Deuteronomio 16, al versetto 19, che dice: «Non pervertirai il diritto, non avrai riguardi personali e non prenderai nessun regalo, perché il regalo acceca gli occhi dei savi e corrompe le parole dei giusti». Sì, amici, Dio ha fatto sì che questa legge fosse scritta per proteggere i poveri dalla corruzione sempre più dilagante. Anche i nostri giorni siamo testimoni di quante ingiustizie siano attuate nei confronti dei più deboli. Basti pensare alle innumerevoli bustarelle che vengono date di nascosto per favorire le cause dei più facoltosi ai danni dei più deboli. E purtroppo questa pratica non è mai fuori moda. Altre pratiche possono cambiare con il tempo, ma quella della corruzione mai. Perché è difficile per i poveri ricevere giustizia quando i soldi sembrano essere il fattore determinante. Amos stava parlando di un problema molto pertinente ai suoi giorni, quando anche pochi spiccioli avrebbero distorto il giudizio e avrebbe causato la sofferenza del povero. Ma continuiamo con la lettura del versetto 7 di Amos, capitolo 2, che dice: «Perché desiderano vedere la polvere della terra sulla testa degli indifesi? Violano il diritto degli umili, e figlio e padre vanno dalla stessa ragazza per profanare il mio santo nome». L'affermazione «perché desiderano vedere la polvere della terra sulla testa degli indifesi» potrebbe significare diverse cose. Io personalmente credo che significhi che questi giudici egoisti, arroganti, ricchi, erano arrabbiati che i poveri avessero addirittura abbastanza polvere lasciata da buttare sulle loro teste in segno di lutto. Credimi, questa è cupidigia, la moderna idolatria dei giorni nostri, e Dio giudica le nazioni per questo. Infatti, l'altra affermazione che dice «violano il diritto degli umili» indica che la giustizia veniva messa da parte, a scapito degli umili. E tutto ciò per quale motivo? Perché? Perché gli umili subivano passivamente e non si ribellavano. Gli umili e i poveri non stanno ereditando il mondo oggi. Esso è posseduto da chi non ha scrupoli per nessuno e che, nonostante quello che fa, danneggi il prossimo, continua per la sua strada afferrando tutto ciò che può. Allo stesso modo si comportavano i ricchi ai tempi del profeta Amos, mentre gli indifesi, gli umili, non stavano ricevendo giustizia in Israele. Oltre a tutto questo, vi era a quel tempo, come del resto anche oggi, una immoralità dilagante senza eguali, al punto che il figlio e padre vanno dalla stessa ragazza per profanare il mio santo nome. Apparentemente Amos qui sta parlando di una ragazza che è una prostituta, la quale riceve sia il padre che il figlio, e quindi Dio chiaramente afferma che l'adulterio profana il suo santo nome. Da ciò si può capire come Amos non sarà stato molto popolare. Egli prende le difese dei poveri e condanna l'ingiustizia, l'immoralità, ma non è tutto. Leggiamo ora il versetto seguente, l'8 di Amos, capitolo 2. Si stendono accanto a ogni altare su vestiti presi in pegno e nella casa del loro Dio bevono il vino di chi viene multato. Si stendono accanto a ogni altare su vestiti presi in pegno. E questa affermazione mi ricorda che Dio diede una legge molto carina al riguardo, scritta nel libro del Deuteronomio, capitolo 24, versetti 12 e 13, e diceva: «Se quell'uomo è povero, non ti coricherai avendo ancora il suo pegno. Non mancherai di restituirgli il pegno al tramonto del sole, affinché egli possa dormire nel suo mantello e benedirti. Questo ti sarà contato come un atto di giustizia agli occhi del Signore, tuo Dio». Un uomo molto povero non avrebbe avuto niente da mettere per coprirsi e ripararsi dal freddo se il suo mantello fosse stato dato in pegno per avere un prestito. Perciò Dio disse: «Puoi prenderlo come pegno, ma quando il sole tramonta, devi restituirglielo in modo che egli non senta freddo mentre dorme la notte». Ora il Signore fa notare che Israele non aveva rispettato questa legge e che non stava obbedendogli. Parliamo spesso di quanto siano giuste le nostre leggi oggi, ma quanto sarebbero triste se esse permettessero che un'intera famiglia venga messa in mezzo a una strada quando non possono pagare l'affitto a causa della povertà. Sì, amico, amica, la parola di Dio ha molto da dire a riguardo dei poveri. Il comportamento di Israele era ulteriormente aggravato da un altro comportamento grave, e cioè che si prostravano ad adorare presso a ogni altare, mentre invece Dio aveva dato a Israele un solo altare, e questo era nel Tempio di Gerusalemme. Questo ci rivela che si erano dati all'idolatria, che avevano una moltitudine di altari, presso i quali si abbandonavano a ogni sfrenata lussuria, come ci dice la conclusione del versetto che stiamo considerando. E nella casa del loro Dio bevono il vino di chi viene multato. Ma vi è dell'altro che Dio condanna. Leggiamolo nel versetto successivo, il 9 di Amos, capitolo 2, dal quale vedremo come precedentemente Dio operò in loro favore. «Eppure io ho distrutto davanti a loro l'Amoreo, la cui statura era come l'altezza dei cedri e che era forte come le querce. Io ho distrutto il suo frutto in alto e le sue radici in basso». Nota, amica, amico, il linguaggio espressivo, figurativo di questo predicatore di campagna che era salito da Tekoa, nel deserto. Nota, amica, amico, il linguaggio espressivo e figurativo di questo predicatore di campagna che era salito da Tekoa, nel deserto della Giudea, per portarvi il messaggio del Signore. Precedentemente, attraverso Amos, Dio disse agli Amorei: «Era alto come il cedro, era forte come le querce, ma io lo distrussi. Io ho distrutto i frutti che vi erano sopra, e io distrussi anche le radici che stanno sotto». E Dio si sbarazzò di questo popolo, come si può leggere dal libro di Giosuè, al capitolo 24, il versetto 8, il quale ci dice: «Io vi condussi quindi nel paese degli Amorei, che abitavano di là dal Giordano, essi combatteranno contro di voi, e io li diedi nelle vostre mani. Voi prendeste possesso del loro paese, e io li distrussi davanti a voi». Abbiamo già detto in precedenza che non ci sono più Moabiti oggi. Ebbene, mi chiedo quando sia stata l'ultima volta che si sia parlato di un Amoreo? E infatti, anch'essi sono scomparsi come nazione. Molti anni prima Dio aveva detto ad Abramo queste parole: «Non posso per il momento metterti in quella terra, perché l'Amoreo è possessore di quel territorio e la sua iniquità non è ancora completa. Gli darò ancora una opportunità di convertirsi a me, di pentirsi dei suoi peccati, affinché io possa perdonarlo». Ma questo non avvenne, e quindi Dio lo giudicò drasticamente. Qualcuno che mi sta ascoltandomi potrebbe dire che Dio si comportò in modo ingiusto verso questo popolo, perché, non avendo essi avuto la legge di Mosè, non erano a conoscenza della volontà di Dio, quindi non ne erano colpevoli. Ma siamo proprio sicuri che Dio sia ingiusto? Non lo credo affatto. Infatti, l'apostolo Paolo fa un'affermazione molto interessante nella sua epistola, che viene indirizzata ai Romani, al capitolo 2, versetti 12, 13 e 14. Ascoltiamoli. «Infatti tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, e tutti coloro che hanno peccato avendo la legge saranno giudicati in base a quella legge. Perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che l'osservano saranno giustificati». E potresti forse sostenere, amico, amica, che noi, essendo dei gentili e quindi non degli ebrei, e non avendo la legge di Mosè, potremmo sentirci liberi di uccidere, o di mentire, o di rubare. Per questo Paolo continua e dice al versetto 15: «Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza, i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda». Sì, io e chiunque tu sia che ascolti abbiamo una coscienza, e anche se non avessimo mai sentito parlare dei 10 comandamenti, le nostre coscienze ci accuserebbero o ci scuserebbero, perché all'uomo è stato dato un senso di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato. Era su quella base che Dio giudicò gli amorei, poiché continuarono nel loro peccato. Dio disse ad Abramo: «Porrò la tua progenie laggiù in Egitto per 420 anni, fino a che l'iniquità degli amorei sia completa». Io non penso che nemmeno il più grande pacifista avrebbe avuto voglia di dare a quel popolo tutto questo tempo per ravvedersi, ma Dio sì, perché Egli è misericordioso. Anche oggi Egli è lo stesso Dio che ha pazienza con te, che mi stai ascoltando. Egli desidera che tu ti riconosca un peccatore e che ti converta a Lui per ricevere il Suo perdono. Ora, Egli ha pazienza con te, ma domani non posso sapere se ne avrà ancora, perché come improvvisamente venne il giudizio su quelle nazioni, potrebbe avvenire la stessa cosa per te. Quindi, amico, amica, non rimandare, ma prendi in questo stesso momento la decisione di andare al Signore Gesù, di donargli la tua vita. Rinuncia a gestirla da solo, ma sottomettila a Lui. Se lo farai, riceverai in dono il perdono di tutti i tuoi peccati e la vita eterna. La mia raccomandazione per te è che tu non possa fare come si comportarono gli amorei, i quali non si convertirono a Dio. Infatti, quando Giosuè attraversò il Giordano ed entrò in quella terra, solamente la prostituta Rab, la sua famiglia, non furono distrutti. Ricordo ancora che tutti i moabiti sparirono, ma Ruth, che era una moabita, si trova elencata nella genealogia di Gesù Cristo, perché scelse di rifugiarsi sotto la protezione del Dio di Israele. Anche gli amorei sono spariti da molto, ma Rab, la prostituta, è anch'essa nella genealogia che portò al Messia. Bene, mi fermo qua per quanto riguarda l'appuntamento di oggi e dopo queste riflessioni attorno al libro di Amos. Io vi invito a risentirci domani alla solita ora. Ciao.